Job Mix Club, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Mix School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, oggi è 10 febbraio, 19ª e ultima puntata di Job Mix School. Finisce questo primo ciclo di podcast che ha visto appunto presenti parecchi ospiti che si sono prestati per raccontare le loro storie sia scolastiche che lavorative, e è doveroso in questa fase un minimo di ringraziamenti sicuramente alla dirigente dottoressa Giovanna Detra, al DSGA dottor Lamalfa e a tutti i colleghi che, come dire, si sono prestati a supportare, a sopportare il progetto, e ovviamente i ragazzi che sono i destinatari di questo podcast, ma anche la parte attiva del progetto, perché come dire, sono gli editori sono quelli che hanno creato le domande per i nostri ospiti. E oggi finiamo in bellezza perché abbiamo al telefono con noi il dottor Eugenio Scarpa, ingegnere informatico. Adesso scopriremo dove lavora, e d'arbitro di Serie C, quindi insomma un personaggio che ha da raccontarci parecchie cose interessanti. Buongiorno, benvenuto al nostro podcast.
Buongiorno professore, buongiorno, grazie mille dell'invito.
Grazie a lei per aver accettato. E, guardi, vado subito sulle domande perché sono, come dire, sono tante e abbiamo tante cose da dire in un tempo che è sempre un po' limitato. E, i ragazzi, la prima domanda che appunto le hanno scritto è la seguente: ci vuole raccontare il suo percorso scolastico?
Certamente, con piacere. Ovviamente parto dalla parte un po' più lontana, quindi ho frequentato le scuole medie a Venaria, dove sono cresciuto, per poi spostarmi a Torino al liceo scientifico Piero Gubetti, okay. A Torino, ovviamente. E poi una volta completato questo ciclo mi sono iscritto al Politecnico di Torino per il corso in ingegneria informatica, come giustamente anticipato. Il corso era una laurea triennale e, completati i 3 anni, ho proseguito con la specializzazione sempre in ingegneria informatica nel corso di sistemi integrati, un corso in lingua inglese, okay. In cui ci siamo concentrati a apprendere nuovi concetti più specifici su questo tipo di circuito elettronico.
Ma la sua scelta dal punto di vista delle scuole superiori era già, come dire, mirata a questo tipo di attività che sta facendo, perché era il suo interesse anche diciamo l'informatica, o è stato così un work in progress, un divenire?
No, è stata una scelta più guidata dal caso, direi. Non avevo sicuramente all'epoca coscienza di cosa sarebbe stato il mio percorso, e il liceo scientifico è stata la scelta più, diciamo così, naturale, mossa anche sì dalla passione per i computer sin da quando ero bambino.
Ok, quindi diciamo che questa parte però era già predominante, certo. Ovviamente. Anche perché immagino che poi, magari ce lo racconterà dopo, più o meno, insomma, tutti i ragazzi sono abbastanza smanettoni, ormai con gli smartphone hanno tutti la possibilità di,
sì,
però poi lavorare su programmi specifici o programmare, insomma, è una cosa ben diversa. Adesso io sono un po' più grandicello di lei, quindi ricordo che all'epoca si lavorava solo in DOS, e quindi già quando poi si fa il passaggio con le icone, insomma, i primi dischi, si lavorava con un computer o un Mac, quando c'era insomma un budget importante, o un Atari addirittura, e la dimensione era 1,5 MB, quindi adesso 1,5 MB è manco più lo spazio
di altri tempi,
esatto.
Però l'evoluzione è stata grande, è
esattamente
veloce.
L'ingegnere informatico, ci racconta come è strutturato il percorso di studio e quali possibilità si possono creare dal punto di vista lavorativo? Già lei ci ha detto appunto che ha fatto Politecnico e la triennale, eccetera eccetera. Se ha voglia, insomma, di darci un quadro un pochino più esaustivo.
certamente. Dunque, il percorso di laurea triennale si svolge inizialmente con dei corsi propedeutici all'apprendimento delle attività specialmente ingegneristiche, partendo da una base dei concetti di analisi matematica, di geometria, di fisica e tutte quelle nozioni che vengono riprese dal percorso di studi che era stato fatto a livello di percorso di scuola superiore, per poi iniziare con i corsi un po' più specifici per quanto riguarda appunto informatica o corsi ovviamente mirati a seconda dell'indirizzo che si sceglie per l'ingegneria. Per quello che è stato il mio percorso, corsi di elettronica, corsi di appunto di programmazione, corsi anche di metodi che riguardano le misure elettroniche o comunque attività da laboratorio che ovviamente hanno una parte teorica ma anche una parte pratica. Quindi questo per quanto riguarda la laurea triennale, che si conclude se lo studente vuole con un tirocinio in azienda.
Lei ha avuto modo di fare
invece la laurea magistrale, si tratta di corsi specifici volti a aumentare ancora di più la conoscenza dello studente, applicati a modelli matematici e ingegneristici, preparando l'individuo al mondo del lavoro, con tesi anche qui, se si vuole, sia compilativa che in azienda.
Lei ha avuto modo di avere la possibilità di, cioè è stata una sua scelta o meno quella di andare in azienda? L'ha fatto?
Sì, in entrambi i casi, sia in triennale che in magistrale, ho scelto di completare il percorso di studi con un tirocinio in triennale e con la tesi in magistrale presso due aziende che mi hanno permesso di mettere in pratica i concetti attribuiti, appresi in università. Sicuramente è un momento molto molto formativo, perché ti permette di confrontarti con quelle che sono le necessità effettive di un'azienda e del mondo del lavoro rispetto a quelli che sono i concetti teorici che si apprendono in università.
Certo, sì, diciamo che anche nel suo caso il poter mettere in pratica, come dire, ciò che viene studiato, ciò che viene appreso è fondamentale anche probabilmente per trovare anche quegli equilibri che poi nell'attività lavorativa sono diversi ovviamente dallo studio, perché poi si vedono poi progetti nascere magari in fase appunto progettuale, in fase di sviluppo, di e poi la realizzazione di quello che è un progetto magari che parte dall'inizio, che è già magari iniziato, sul quale lei interviene e da lì poi lavora, ecco, quindi interessante.
Esattamente, professore, sì, infatti i laboratori all'università sono propedeutici a questa attività, ma come ha detto lei giustamente, il modo migliore è quello poi di mettersi a smanettare su un progetto che è già in essere in azienda per capire come applicare i concetti.
Ok. Switch sull'altra, come dire, l'altra sua attività, perché come dicevamo all'inizio, poi ritorneremo ovviamente a tutta questa attività legata all'ambito lavorativo, che è molto interessante. Poi la lavora con aziende importanti, soprattutto una molto importante con la quale collabora, ma sulla parte invece più legata allo sport, perché lei è un arbitro, anche arbitra la Serie C se non erro. Quindi insomma stiamo parlando già di una categoria importante. E ragazzi, si chiedo, ma ha frequentato delle scuole per diventare arbitro? C'è un percorso che si fa oppure si arriva perché, come dire, si arriva dalla parte sportiva? Magari lei era anche calciatore in qualche team.
Ciao, racconti. Sì, grazie mille. Questo è un ottimo punto. Io sono stato arbitro fino, diciamo così, primo arbitro, quello che corre in mezzo ai calciatori, diciamo così, fino a luglio. Poi il mio percorso in Serie C è terminato per limiti di tempo. Okay. E adesso sono assistente arbitrale, così detto guardaline, per le gare di Serie B e con un occhio anche alla Serie A. Quindi hai cambiato recentemente questa
è la news che ci dà in diretta. Ok, perfetto. Noi prendiamo le news interessanti.
Sì, ma come ha detto lei giustamente, è stata più una passione legata allo sport e al fatto di aver avuto un percorso come calciatore dilettante nei miei anni, diciamo così, da ragazzo, e poi provare a muoversi su questa nuova attività. E il corso che ho fatto semplicemente è stato un corso di formazione che si può fare a qualsiasi a sezione dell'Associazione Italiana Arbitri. Io sono affiliato a quella di Collegno, okay, che è molto vicino all'Istituto di Casalette, e ti apre un mondo nuovo, perché dopo essere stato abituato a correre dietro il pallone, a cercare di calciarlo, si corre dietro il pallone per cercare di capire come regolare il gioco.
Certo, anche perché poi tra l'altro lo sa meglio di me, è uno degli sport più seguiti, più amati, soprattutto moltissimi ragazzi lo praticano, e poi c'è come dire, anche se forse si è perso un po' la poesia del calcio, quello diciamo di qualche anno fa, per vari motivi che adesso non stiamo qua ad indagare, però insomma lei che lo vive anche dalla parte diciamo arbitrale e sa che comunque insomma spesso si è attratti da questo sport, anche perché si pensa insomma diventerò da ragazzino, diventerò ricco e famoso, poi in realtà uno si rende conto che per diventare un calciatore professionista insomma il lavoro è tanto. Però lei in realtà è un atleta, perché comunque per poter seguire un 90 minuti di partita insomma penso che lei si alleni costantemente e regolarmente.
Sì, l'allenamento è una parte imprescindibile, siamo sempre sportivi, quindi l'attività fisica è necessaria e non sufficiente per poter svolgere l'attività anche da arbitro. Si tratta di allenamenti 2-3 volte a settimana oltre la gara, per cui anche quel lato richiede un impegno non da poco e soprattutto con tanta costanza e dedizione.
Ma lei frequenta ancora diciamo invece il calcio dall'altra parte, quella del diciamo da giocatore?
Mi capita ancora di giocare? No, ho abbandonato data la mia poca qualità da calciatore qualche anno fa.
Ok, però insomma, però immagino che comunque il diventare arbitro, il come dire un po' adesso giudice è forse il termine non corretto, però come dire far sì che la partita, l'elemento che fa sì che la partita diventi, insomma, ci sia il fair play, ci sia che l'azione non sia rovinata da fallaci, da qualsiasi manifestazione poco sportiva, probabilmente era un po' anche nelle sue corde, da dire ok, stare da quella parte del campo di colui che come dire, fa in modo che la partita prosegua nel migliore dei modi. Immagino.
Sì, esatto, sì, esatto, professore. Sicuramente c'era una grande passione per il calcio in sé, per lo sport, oltre ovviamente alla curiosità di vedere il calcio da un'altra prospettiva, che è tanto divertente quanto quella da calciatore.
Immagino, e immagino anche complesso, poi appunto lavorando in Serie C, adesso siamo appunto, ci raccontava questo passaggio Serie B, forse Serie A anche, quindi insomma si lavora veramente a livelli alti e riesce a conciliare entrambe le cose, perché insomma
sì, diciamo che facciamo il possibile. Certamente l'attività sportiva ricopre una passione vera e propria, anche se effettivamente adesso l'inquadramento professionale non è solo con l'azienda per cui lavoro come ingegnere, ma anche per la Federazione Italiana Gioco Calcio, che prevede appunto l'inquadramento con un contratto di lavoro a tutti gli effetti per certo. Chi opera nelle leghe professionistiche, quindi si tratta a tutti gli effetti di un doppio lavoro.
Certo, con gli annessi connessi. In questo caso immagino anche con una serie di viaggi magari più importanti, beh oddio anche in Serie C, insomma, tante nazionali, quindi i viaggi fanno parte del gioco. E ritorniamo allora alla sua prima attività un attimino. Lei lavora per Argotech, pronunciate in modo corretto? Sì, Argotech.
È corretto, okay. Esatto.
Azienda torinese che lavora nell'ambito aerospaziale, nata come start-up e costituita da giovani professionisti. E ragazzi si chiedono, quanto è stimolante lavorare in un'azienda di questo tipo e perché? Lei è entrata in questa azienda?
È effettivamente nata con lo scopo di far conoscere quelle che sono le realtà che sembrano a volte inarrivabili di agenzie spaziali o comunque di clienti governativi o privati che operano nel mondo dello spazio a ragazzi neolaureati, perché io ormai sono 8 anni che mi adopero in Argotech e ho visto un'evoluzione costante, crescente, ma con un punto fisso, cioè la presenza di ragazzi giovani che operano sul territorio, quindi laureati presso il Politecnico di Torino o presso altre facoltà nel Piemonte, certo, o anche fuori dal Piemonte, ma che con una grande passione per lo spazio decidono di mettersi subito al lavoro una volta terminati gli studi per abbracciare quello che è il mondo dello spazio e tutto quello che ne sta dietro. Quindi è molto stimolante capire il mondo dello spazio, che ha dei risvolti completamente diversi da quelli che sono le applicazioni terrestri a causa delle differenze di operazione e di creazione di elementi meccanici che si troveranno a sopportare temperature estreme come non ci sono sulla Terra, e soprattutto realizzare dal punto di vista ingegneristico anche delle soluzioni innovative che permettono anche di realizzare delle idee sicuramente molto particolari.
Ma lei è entrato in queste, scusi, poi c'è stato, non siamo riusciti a, come dire, a far collimare l'altra parte di domanda con il suo intervento, perché telefonicamente, con la telefonica è sempre un po' complicato. Lei è entrato in Argotech, che era già una startup avviata, o lei ha fatto parte anche di questo progetto, come dire, come fondatore?
No, grazie per la domanda e chiedo scusa se non sono riuscito a cogliere il punto. sono entrato come dipendente, precedentemente avevo già operato per 2 anni per un'altra azienda che invece operava nel settore ferroviario, e anche se effettivamente i numeri di Argotech quando sono entrato si trattava di una quindicina di persone, adesso siamo 195.
Ah, però... Che crescita. Quindi vuol dire, questo dimostra, posso chiederle da quanti anni esiste Argotech?
Scusa professore, non l'ho sentita bene.
Niente, da quanti anni esiste Argotech? Quando è stata fondata?
Dal 2015.
Ok, quindi
stiamo parlando di circa
una decina d'anni.
Sì, una decina d'anni, anche se prima operava già sempre sotto lo stesso nome, come agenzia di consulenza per la formazione degli astronauti presso il Centro Europeo degli Astronauti, EAC, European Aerospace Center, okay, a Colonia, per diciamo così fare il training degli astronauti che poi sarebbero andati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
Okay. No, questo dimostra, mi fa venire in mente una cosa che... come dire, come in questa fase in cui tante aziende chiudono perché magari sono aziende tradizionali o pensate ancora come il secolo scorso, che ahimè stanno chiudendo perché sta cambiando il mercato del lavoro, invece come una realtà di questo tipo che nasce coi giovani, cosa stranissima in Italia dove l'età media è Matusalemme, e invece sì, dal punto di vista parlo chiaramente aziendale, di chi entra dentro e mette dei capitali o che viene aiutato a mettere dei capitali per una startup, negli Stati Uniti questo è molto più semplice, di come però appunto nasce con 15 dipendenti, si arriva adesso a 190 dipendenti ed è in crescita e richiede alta specializzazione. Immagino, perché certo, chiaramente non è un mestiere che possono fare, quindi viene richiesto, come dire, e questo è un po' il messaggio anche da mandare ai ragazzi, che al di là poi delle, che è anche un po' lo scopo del podcast, che al di là poi dei propri talenti, delle proprie aspirazioni, è importante lavorare davvero in modo incisivo su quello che si vuole fare. Tra le ultime cose, non tralasciando l'inglese, che penso che lei, come diceva prima, lei ha sostenuto, se non ho capito male, entrambe le tesi in lingua inglese, perché adesso è fondamentale una chiave d'accesso, un passaporto per qualsiasi tipo di attività, ma loro non se ne rendono conto. Hanno ancora questo scoglio con la lingua.
Sicuramente, come ha fatto presente lei, professore, la grande specializzazione in termini di formazione è imprescindibile. Dall'altra, sicuramente quello che ci vuole è la passione. Per quanto riguarda la lingua inglese, credo che ormai ovunque nel mondo del lavoro sia un requisito fondamentale, la conoscenza di più lingue. Una cosa che mi preme sottolineare è come comunque i ragazzi non devono diciamo così preoccuparsi se può sembrare qualcosa al di fuori della loro portata attualmente. Ci sono qui fior fior di professionisti che non hanno fatto ingegneria, anzi sono studenti dell'ITS o hanno avuto una formazione professionale e sono comunque parti imprescindibili e pulsanti del progetto Argotech, che permette la realizzazione di satelliti per l'osservazione terrestre, per lo spazio profondo, anche col contributo di persone che non hanno una laurea, per cui tanti sono gli sbocchi di quelli che sono i percorsi professionali o accademici.
Certo. Le faccio una domanda: quanto è importante, io lo so, ma farselo sentire dire da più professionisti a loro fa bene, quanto è importante lavorare in team?
Ma guardi, proprio questa mattina ho dovuto organizzare una riunione di squadra, proprio come l'ho chiamata, per far sì che tutte le persone all'inizio della settimana fossero coordinate, fossero allineate su quelli che erano gli obiettivi della settimana, in modo che quanti possano aiutarsi l'un l'altro a raggiungere questi obiettivi, perché è impensabile far fronte a delle difficoltà sul mondo del lavoro, ma anche come da arbitro sul campo di gioco, in qualsiasi evenienza, senza contare sull'aiuto degli altri. Questo è sicuramente uno dei punti più importanti, saper coinvolgere e farsi coinvolgere da tutto il team per lavorare nella stessa direzione.
Certo. Motivo per il quale anche loro fanno spesso e volentieri, lavorano in team, ognuno mettendo, come dire, le skills, come si dice adesso, dove si è più forti, e come dire, ed è un modo per imparare, e per loro appunto per imparare a lavorare insieme, prendendo il meglio da chiunque, perché poi il risultato finale è la combinazione di tutti questi ingredienti.
Esattamente.
All'interno di Argotech cosa fa nello specifico? Perché questo, poi chiaramente uno pensa, ripeto, all'ingegnere informatico come appunto, partendo dal discorso iniziale, lo smanettone che... cosa fa questo smanettone?
Ma allora, io sarò onesto, il mio percorso tecnico da ingegnere informatico è durato molto poco, perché la mia passione si è trasformata mano a mano durante i miei studi verso competenze più elettroniche, quindi per anni ho lavorato come ingegnere informatico prestato al mondo dell'elettronica e da qualche tempo, dopo circa appunto 6-7 anni che lavoravo come ingegnere elettronico, quindi molto meno legato ai computer, ma molto più legato a circuiti stampati, dispositivi programmabili su schede elettroniche, sono passato alla parte di coordinamento di team. Quindi attualmente io ricopro il ruolo di project manager, che non è nient'altro che un coordinatore e un facilitatore del lavoro altrui. Okay. È paradossale che dopo tanti anni passati a studiare e competenze e acquisire competenze squisitamente tecniche sia transitato in un ruolo gestionale. Certo. Questo fa parte sicuramente della crescita professionale di ciascuno di noi e della capacità di, come ha detto lei giustamente prima, adattare le proprie skill, le proprie capacità a quello che è il contesto lavorativo e le richieste dell'azienda.
Guardi, sul fatto del project manager, abbiamo avuto ospite tra i vari un ingegnere architetto che lavora come project manager a Cassa Depositi e Prestiti, e anche lei è passata dalla parte più tecnica del lavoro all'attività di coordinamento, proprio perché spiegava più o meno quello che diceva lei. Diciamo, la parte tecnica è ovviamente imprescindibile, ma la parte di gestione è importante, perché proprio perché si ha quella competenza tecnica si possono gestire, il materiale umano nel modo migliore per, come dire, per ottenere il miglior risultato sul progetto su cui si va a lavorare. Quindi lei tra l'altro è giovanissimo, perché insomma
purtroppo non più di quanto vorrei
però voglio dire, è già un compito importante, cioè nel senso che normalmente ricopre una persona sopra gli anta, ecco, invece lei è sotto gli anta, quindi come dire, ha tagliato le tappe, ha bruciato le tappe.
Sì, diciamo che uno dei punti fondamentali di Argot è che è appunto del contesto giovanile e come permetta di anche far fronte a una crescita così rapida, ponendo davanti agli obiettivi aziendali anche quelli che sono le aspirazioni delle persone, quindi la possibilità di crescere anche dal punto di vista di gestione delle responsabilità altrui e di coordinamento del lavoro di altre figure aziendali è sicuramente stato anticipato per quelle che sono, come ha detto giustamente lei, le tempistiche e le dinamiche di realtà sicuramente più strutturate di quanto non sia Argot.
Certo, e passo un'altra domanda, anche perché il tempo scorre inesorabile, è già quasi passata mezz'ora, non ci siamo resi conto. E l'incollaborazione con NASA fa parte del progetto Argomoon, un nanosatellite strutturato per fornire testimonianza fotografica dell'attività svolta nello spazio nel corso dei test NASA. Cito dal suo curriculum, perché ovviamente è spiegato benissimo. Come è nato il progetto e quali sviluppi avrà in futuro?
Allora, il progetto Argomoon si è concluso con il lancio del nuovo vettore ideato appunto dalla NASA, lo Space Launch System, che il cui obiettivo è quello di riportare il genere umano sulla Luna, quindi sostituire il vecchio Space Shuttle. Okay. Questo progetto è nato proprio in collaborazione con la NASA, che voleva in qualche modo durante il lancio che è avvenuto novembre 2022 verificare che tutte le fasi del lancio, anche quelle in orbita, fossero positive. Ovviamente sappiamo bene che al momento del lancio dalle piattaforme a terra si hanno le telecamere per quanto riguarda la possibilità di visionare la traiettoria del vettore, ma una volta superata l'atmosfera, la stratosfera, o comunque essendo entrato in spazio profondo, o ci sono telecamere a bordo del razzo, del vettore, oppure non si ha la possibilità di verificare cosa succeda in caso di qualsiasi evento. Bene, Argon è stato questa nostra creazione che ha permesso di avere queste testimonianze richieste dalla NASA su quello che è stato il viaggio di SLS dalla Terra fino alla Luna, e questo è stato il suo obiettivo. Ha terminato le operazioni nel 2023, per cui noi abbiamo interrotto le comunicazioni con satellite dichiarando con successo la missione, e questo sicuramente ha permesso ad Argotec di ottenere delle conoscenze aggiuntive su come realizzare un nanosatellite di queste dimensioni.
Ma lei ha avuto anche modo di andare negli States, mi ricorda in Florida, giusto, il lancio?
Sì, okay. Allora, non personalmente, perché la fase di integrazione, ovvero la fase in cui il satellite viene preso, stiamo parlando di un satellitino, diciamo così, una dimensione di una scatola di scarpe più o meno, è stato preso e montato sul vettore, su SLS, se ne è occupato il nostro collega, dei nostri colleghi dell'unità di integrazione meccanica. Quello di cui mi sono occupato io è stata la parte di realizzazione, per quanto riguarda Argomun, di una porzione di una scheda elettronica per l'acquisizione delle foto. Sono stato il responsabile dell'acquisizione delle foto che Argomun ha scattato mentre era nello spazio.
Okay.
Quindi purtroppo non in Florida, ma per quello abbiamo delle unità specializzate preposte a farlo.
Vabbè, ci andrà in vacanza, che comunque si fa, non fa, voglio dire, con la scusa. O magari qualche altro progetto, ma ne parleremo alla fine del podcast. Magari nasce, sta nascendo sempre con NASA. O voi lavorate, questa è una mia curiosità, state collaborando anche con altri enti di ricerca spaziale, ne abbiamo anche in Europa, o se diciamo questo, diciamo, avete più un canale privilegiato con NASA? O dipende dai progetti?
Allora, in realtà NASA è stato nostro cliente per la missione Argomun. È la nostra missione Alicia Cube, che è stato un altro nanosatellite gemello, diciamo così, ad Argomun, il cui obiettivo è stato invece fare delle foto all'impatto di un altro vettore, una sonda NASA, contro un asteroide, un po' simile come alla trama del film Armageddon, a 14 milioni di distanza dalla Terra, di chilometri. Quindi il nostro satellite è stato installato in questa sonda, e poco prima dell'impatto di questa sonda col meteorite ci siamo allontanati e abbiamo fatto delle foto all'evento, che poi sono state trasferite a terra.
Quindi la realtà supera la finzione.
La NASA.
Diciamo, la realtà supera la realtà supera la finzione.
Sì, esattamente. Nel senso, è stato il primo, è stato il progetto di NASA, si chiamava DART, che in inglese significa freccetta, certo. Ed era l'acronimo per Double Asteroid Redirection Test, ovvero il tentativo di deviare l'asteroide dalla sua traiettoria originale, proprio in memoria di un salvataggio della Terra qualora dovesse verificarsi anche perché in questo evento.
Ogni tanto qualche meteorite anche un po' grossino cade.
Esattamente. mentre per quanto riguarda le agenzie europee, ovviamente siamo in stretto contatto con l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, che è l'equivalente di NASA, ma nel vecchio continente, con cui abbiamo alcuni progetti di osservazione della Terra che stanno andando avanti proprio adesso. Il nostro obiettivo attuale è quello di fornire ulteriori satelliti a beneficio di questo scopo.
Ok, guardi, il tempo sta passando inesorabile, abbiamo veramente un paio di minuti. Domanda, lei preferisce fare l'arbitro o l'ingegnere? Queste sono le curiosità.
Beh, allora, è come chiedere se si vuole più bene a mamma o papà.
Aia.
Ovviamente la passione per lo sport rimane, quindi fare l'arbitro è bello, ma rimane comunque un hobby. Sicuramente bisogna essere onesti, e attualmente fare l'ingegnere è stimolante allo stesso modo. Sono due tipi di emozioni diversi che io sono contentissimo e felicissimo di riuscire a conciliare, e per cui questa è l'unica risposta che sono in grado di dare, professore.
È difficile scegliere, però chiaro, capisco esattamente, abbiamo capito esattamente cosa intende, nel senso che comunque sì, scegliere tra mamma e papà, come dire, è un po' complicato. E cosa le piace in particolare, forse questo riusciamo ancora a farla, sì. Cosa le piace in particolare del suo lavoro? Beh, un po' ce l'ha raccontato, anche perché si sente che si percepisce l'entusiasmo nell'attività che su cui lavora tutti i giorni, però qual è la cosa che le piace di più, che proprio le dice wow, questo lo faccio solo io, oppure non so, mi dica.
Ma questa è un'ottima domanda e devo dire che fino a qualche tempo fa gli avrei detto il fatto di aver realizzato tecnicamente alcune soluzioni che poi effettivamente hanno funzionato in condizioni molto, molto complesse come quello che l'ho raccontato poco fa. Certo. Con questo cambio di posizione che ho ottenuto recentemente, sicuramente la soddisfazione più grande è quella di facilitare il lavoro degli altri e la soddisfazione del team lavorare nella stessa direzione e di ottenere risultati in modo che tutti ne beneficino e che tutti abbiano piacere nel lavorare.
Arriva perfetto alla fine del podcast. La ringrazio tantissimo per essere intervenuto e spero che ci sia altra occasione. E ringrazio ovviamente tutti per aver partecipato. Alla prossima, arrivederci, ingegnere. Grazie.
Buona giornata.
Job Meets School, professionisti si raccontano.